voglio subito condividere con voi una piccola emozione. Il canto che sentite in sottofondo e le voci e le musiche che ascolterete poi in questo episodio sono tutti in presa diretta. Dopo mesi di collegamenti a scatti e di suoni orrendi, ovattati, ingestibili, ho avuto finalmente la possibilità di sperimentare un pezzetto di quella normalità a cui una volta non facevamo caso. Una voce limpida, raccolta a pochi centimetri dal registratore, in uno spazio, peraltro, che è nato appositamente per farla sentire forte e chiara, quella voce. Un teatro. Anzi, un grande teatro, come il vecchio piccolo di Via Rovello, a Milano, che ora è intitolato a Paolo Grassi, e dove il 30 giugno Davide Enia è stato uno dei primi, in Italia, a tornare in scena dal vivo, anche se davanti a non più di 200 spettatori, a causa dei vincoli imposti dalle disposizioni sul distanziamento sociale. E questo, per Davide e per gli artisti come lui, è già un primo ostacolo da superare.
L'aspetto più interessante, che rappresenta la sfida adesso per alcuni, è capire cosa succede al tuo linguaggio nel momento in cui sei deprivato della foresta di corpi attorno a te e accanto a te, perché nel palco non ci si può neanche passare gli oggetti di scena. Si è confinati in una solitudine irredimibile e al tempo stesso il pubblico è parcellizzato.
Molti teatri, come i cinema, i musei e altri luoghi della cultura, hanno riaperto, ma sono ancora alle prese con le conseguenze del lockdown. Quasi metà dei cartelloni della scorsa stagione sono stati fagocitati dall'emergenza. Le rassegne estive stanno ripartendo, ma per un numero di spettatori esiguo e ancora molto diffidente. Gli esercenti, le compagnie e tutto l'indotto sono vicini al crack economico ed è molto difficile immaginare cosa accadrà nei prossimi mesi. Perché qualcosa si spera che accada. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Room Zacapa.
Tu, sei più bassi tutti, tu, sei più nevi tutti, tu, a te a morire tuo padre, a te a morire tua madre, a tua madre non uscisse.
Non è un caso, ovviamente, che Davide Enia abbia deciso di riportare in scena proprio adesso un suo monologo di qualche anno fa, che si intitola Maggio 43. Con gli occhi di Gioacchino, un dodicenne che si sta affacciando alla vita, ripercorre gli effetti del più violento bombardamento alleato su Palermo, che in meno di mezz'ora distrusse interi quartieri, facendo più di 1.500 morti. In una scena vuota, accompagnato solo dalla chitarra di Giulio Barocchieri, Enia racconta una città e la sua gente per scoprire che quei tempi bui somigliano drammaticamente ai nostri. Tempi cupi, in cui non si sapeva se fosse più pericoloso restare in casa o andare in strada. E la morte arrivava dall'alto, senza preavviso, colpendo a caso.
Oggi non abbiamo dei bombardamenti nel nostro paese. Abbiamo però una presenza di un qualcosa di abbastanza immateriale, quello del contagio, il virus, che in realtà ha una sua spudorata ricaduta materiale nella malattia dei corpi. La narrazione prevalente in questi mesi di pandemia ha saccheggiato a piene mani il vocabolario della guerra. La stessa immagine che ha spostato la percezione della pandemia a livello mondiale è quella dei camion dell'esercito con le bare. E lì il mondo ha compreso che stava accadendo qualcosa di terribile e di grave. Il punto di contatto sta proprio quindi nella dimensione di qualcosa di straordinario, qual è la guerra, in questo caso la pandemia, che piomba immediatamente a sconvolgere la vita degli esseri umani che, nonostante lo sconvolgimento, cercano di praticare pratiche quotidiane di normalità, perché bisogna sopravvivere, cercare il cibo per chi può lavorare, e al tempo stesso tutta quell'altra parte dell'essere umano che ha a che fare con il desiderio, con l'innamoramento, con la volontà di giocare. La somiglianza è data dal fatto che, come al tempo di guerra, oggi si muore. E il lutto porta con sé l'enorme sofferenza per i cari che vivono la scomparsa di chi viene meno.
E quali lezioni, se credi che ce ne siano, potremmo trarre da questa esperienza bellica per affrontare il domani? Con quali conseguenze di lungo periodo ci dovremo confrontare?
Io non so cosa oggi si potrebbe apprendere. Ho molta sfiducia nei confronti della qualità della collettività di elaborare una tragedia in maniera propositiva, perché abbiamo sistematicamente una quantità di eventi che si ripetono in forme più o meno simili, ma quello che sicuramente mi ha lasciato abbastanza perplesso è il fatto che nessuno abbia mai pensato alla necessità di trovare una elaborazione a quanto è accaduto. Cioè, la condizione del lockdown è stata durissima per tutte quante le persone coinvolte, chi più, chi meno, proprio perché è stata vissuta come privazione non solo della quotidianità. L'altro grande regalo che l'epidemia ci ha fatto è mostrarci quanto sia inutile la progettualità, che è qualcosa di devastante.
Dunque, rispetto alla preparazione di uno spettacolo, è cambiato anche il tuo approccio e in generale l'approccio di chi fa teatro?
Noi aggrappavamo noi stessi dentro questa grammatica della speranza, che era la logica di riuscire a ipotizzare un futuro costruendo proprio dei progetti con delle scadenze che in qualche modo vengono rispettate. Ed è questo il modo con il quale tendenzialmente si è lavorato. La progettualità è venuta meno in maniera assoluta. Dovremmo quindi in qualche modo confrontarci con l'effimero e tutto ciò che di positivo l'effimero porta. E questo, per esempio, è il trionfo dell'arte, che è là, che viva, brucia in un momento lo spettacolo dal vivo. E poi non c'è più. La grande ricaduta è il fatto che tu hai vissuto dal vivo l'esperienza e dentro di te qualcosa cambia, si modifica, un seme viene gettato. Dirò una cosa brutale, ma sarebbe l'ora che finalmente chi partecipa ai concerti si veda il concerto e butti via sto cazzo di cellulare per fare delle riprese orribili con un audio ignobile. Goditi il momento, stai lì.
A questo punto serve che faccia un piccolo passo indietro per spiegare perché ho voluto conversare con Davide Nia nella seconda serie di questo podcast. Intanto perché mi piaceva partire da una frase che Antonin Artaud, uno dei più grandi drammaturghi moderni, ha detto in tempi non sospetti: il teatro è il luogo del contagio. Artaud, naturalmente, si riferiva a qualcosa che colpisse nel profondo i sensi dello spettatore, al punto da cambiarne la vita, mentre noi oggi siamo al cospetto di un contagio che ha colpito nel profondo l'idea di precarietà che domina il mondo e che quasi nessuno di quelli che si interrogano sul futuro sta provando ad affrontare coinvolgendo artisti e intellettuali, se non per qualche operazione di facciata. E poi ho pensato a Davide perché il suo teatro è essenziale ma emotivamente molto coinvolgente. È da solo in scena, con un corpo che sembra un complesso di percussioni e una voce che dà ritmo, colore, volto, contesto, complessità. Nel 2019, a 45 anni, Enia ha vinto il premio UBU per il miglior nuovo testo, il premio più importante del teatro italiano, con un altro monologo, L'Abisso, in cui si parla di migranti, di solidarietà, di sbarchi e di morti, private e pubbliche. Uno spettacolo nel quale spesso i silenzi diventano testimonianza più delle parole e il messaggio fondamentale è che nessuno si salva da solo. In fondo non è quello che abbiamo sperimentato in questi mesi di emergenza.
Innanzitutto il silenzio ha una sua gigantesca vocazione narrativa, soprattutto nel momento in cui il silenzio apre le porte al baratro del trauma. Trauma è una delle parole chiave per comprendere il nostro contemporaneo. I traumi sono leggibili a volte di riflesso, di rimbalzo. Esempio, noi sappiamo che in Libia, nei lager, altra parola chiave per comprendere il contemporaneo, le persone vengono torturate, picchiate, perché i loro corpi portano segni di mutilazioni, di ferite di arma da fuoco, che sono compatibili con queste violenze, e sappiamo che le donne sono praticamente stuprate tutte quante, perché le visite mediche raccontano segni di abuso che le donne hanno subito. Il trauma sprofonda talmente dentro l'animo della persona che a volte non viene nominato, addirittura scompare la percezione del trauma stesso dalla memoria, creandosi un buco nero che dentro di sé introietta tutti gli altri sentimenti. Per affrontare il trauma è importante la sua nominazione, a nominare cosa è accaduto, volta per volta, ricominciando, cesellando le parole, trovando la loro esattezza, per riuscire a recuperare la memoria, per riuscire finalmente a distanziarsi dal trauma stesso. Per farlo c'è bisogno di una bocca che nomini e di un orecchio che ascolti. Ed ecco che quindi già l'altro interviene in una dinamica speculare come approdo necessario per evitare che il traumatizzato sprofondi dentro il proprio stesso trauma.
Più passano i giorni, più ho l'impressione che non ne siamo usciti migliori, come molti sostenevano all'inizio e come io stesso speravo. Tu intravedi maggiore o minore solidarietà a livello collettivo?
Io non posso parlare a nome di una collettività, ho sempre molta difficoltà quando si usa il noi. Secondo me quello che la pandemia ha lasciato a ogni singola persona è uno spiraglio di riflessione su cosa significhi davvero vivere confinati dentro uno spazio che comunque è limitato, che non è paragonabile a quello dei carceri, ma è limitato, con degli orari scadenzati, precisi. E questo potrebbe in qualche modo allargare la percezione di cosa continua ad accadere nel mondo e ci può insegnare a porci nei confronti degli enormi movimenti di massa dall'Africa o dal Bangladesh o dall'India, cercando un diverso punto di vista, perché magari quella costrizione in qualche modo l'abbiamo esperita sulla nostra pelle.
Questo tema dello straniero si lega al coronavirus anche per un altro motivo. Proprio gli stranieri più deboli, a partire dagli irregolari, fanno parte di quella massa di lavoratori essenziali che hanno contrastato gli effetti della pandemia durante il periodo più duro. Penso ai rider che ci hanno portato da mangiare, ai lavoratori agricoli o alle badanti. Credi che l'esperienza di questi mesi ci porterà a valutare in modo diverso, più aperto, il nostro rapporto con l'altro, come tu stesso suggerisci nel tuo spettacolo L'Abisso?
Se una persona ha equilibrio nel giudizio delle cose del mondo, è pronta anche a cambiare idea e magari valuterà con maggior rispetto il lavoro dell'infermiere o anche semplicemente la persona che sanifica gli spazi. Ma se uno è uno stronzo, continuerà a considerare da stronzo il lavoro degli altri e a dire io e l'asino mio, mettendo se stesso davanti a tutti. Quello su cui bisognerebbe continuare in realtà a insistere è che parte di quella filiera produttiva considerata a torto come lavori anche degradanti a volte, hanno mostrato come sono in realtà la spina dorsale di un intero sistema che si basa su ciò che è necessario: la raccolta del cibo, la sanificazione degli spazi, la cura di chi sta male, il trasporto delle merci. Bisognerebbe che tutto questo arrivi alla politica per dare innanzitutto pari dignità salariale a tutti questi lavori, perché è ancora inconcepibile che ci siano delle vergogne come il caporalato. È inconcepibile. Bisogna un attimo entrare in profondità e capire che è insostenibile lo sfruttamento di una parte del mondo per il privilegio di una minima parte della popolazione bianca.
Torniamo a parlare di teatro e di quale tipo di rappresentazione dobbiamo aspettarci. Charlotte Higgins è la principale critica teatrale del Guardian, il quotidiano britannico, e il 24 maggio ha scritto un editoriale dal quale ho tratto alcune frasi che ho chiesto a Elena Scalet di leggere.
Cosa c'è di meglio di uno spettacolo teatrale per esprimere il valore della cura, del fatto bene, del portato a termine, ma anche della leggerezza, della bellezza dello stare assieme alla giusta distanza? Non voglio illudermi. I dati dicono che a settembre sarà difficile ripartire persino per templi come l'Old Vic, lo Shakespeare Theatre e la Royal Albert Hall. Eppure, mai come oggi, fuori dalle sale ci sono un mondo tutto nuovo da raccontare, un business da ripensare e un pubblico che, per quanto sempre meno numeroso, attende di sapere cosa succederà. Abbiamo una grande occasione di rinascita.
Ecco, credo che queste considerazioni inquadrino molto bene il bivio di fronte al quale il teatro, come tutte le altre discipline artistiche, si sta trovando. La crisi, dice in sostanza la Higgins, nasconde anche delle opportunità, ma serve una bussola per trovarle e serve al più presto. In un momento di grande incertezza e di grande inquietudine, proprio un teatro capace di confrontarsi con la realtà potrebbe diventare uno strumento di riflessione prezioso. Ma secondo te ci sono gli strumenti per poterlo fare adesso? Oppure, come diceva nella prima puntata di questa seconda serie lo scrittore Sandro Veronesi, c'è bisogno di recuperare una giusta distanza prima di creare una drammaturgia su questi tempi?
Probabilmente ci sarà qualcuno che è più in grado degli altri di intervenire adesso e altri che avranno bisogno di un tempo per metabolizzare quanto è accaduto. Mi viene in mente soltanto un esempio. I sopravvissuti ai lager della Germania nazista tendenzialmente ci impiegano una ventina d'anni per iniziare a raccontare cosa gli era successo, che è il tempo clinico che si è capito perché il trauma riesca a essere affrontato, nominato e discusso, con un'eccezione luminosissima. Levi, che scrive, dopo pochi anni esce la prima edizione, dice: questo è un uomo, perché era Levi. Perché ragionava da chimico già dentro il lager e quindi in qualche modo riusciva ad astrarsi in maniera umanissima da quella violenza e sofferenza, analizzandola come la sua mente chimica riusciva a fare, cristallizzando in uno dei più alti esempi di forma romanzo del Novecento l'assoluto orrore del male che aveva vissuto.
Su La lettura del 24 maggio, Vincenzo Pirrotta, che fa l'attore, ha detto qualcosa che mi ha dato un po' di speranza.
Sono certo che il teatro non perderà né la sua unicità né la sua capacità di rinnovarsi. Dall'antica Grecia a noi, nonostante guerre ed epidemie, è tornato sempre. Penso che il coronavirus sia un'ennesima parentesi, che però contribuirà a inserire elementi nuovi. Una diversa drammaturgia, per esempio, un recupero degli spazi ampi, un ripensamento della messa in scena, un lavoro più ampio degli attori su pause e silenzi, che pare un controsenso, ma non lo è.
Che tipo di produzioni e soprattutto quale narrazione drammaturgica dobbiamo aspettarci domani, quando ci saremo lasciati alle spalle questa condizione di costrizione? Non mi riferisco solo al teatro, ovviamente, ma anche alla danza e all'opera lirica, in cui spesso ci sono registi che attingono alla realtà per reinterpretare miti e racconti classici.
Sono modi di ragionare che partono da una situazione in cui le carte in tavola sono cambiate e quindi in qualche modo tu ti metti dei paletti dentro i quali devi ragionare. Però là dipende da due fattori. Il primo è la sensibilità e la visionarità dell'artista e il secondo sono i piccioli. Senza un intervento finanziario non si dà accadimento artistico.
E allora parliamo di piccioli. Cominciamo dai piccioli che mancano.
Dichiariamo che inizia ora lo stato di agitazione permanente!
Queste sono alcune delle manifestazioni di protesta inscenate, e qui non poteva darsi verbo più adeguato, da gruppi organizzati di attrici, attori e, come si dice in gergo, gente dello spettacolo, che in qualche caso hanno addirittura sfiorato lo scontro con la polizia. Nelle ultime settimane si è generato, soprattutto su Facebook, un dibattito fra chi chiede con forza un intervento dello Stato e chi, ma è comunque una minoranza, vede il futuro dello spettacolo dal vivo secondo una logica imprenditoriale, privatistica, secondo cui il teatro, la cultura in generale, è un business, non un bisogno dell'anima per la crescita degli esseri sociali.
Mamma!
Papà, è da quando sono nata che mi dite...
Trovati un lavoro serio!
Ma serio?
Suonare non è un lavoro.
Recitare?
Nemmeno.
Scrivere?
Poi ho iniziato a guadagnare.
A pagarvi il primo affitto.
Le bollette.
Ho fatto un figlio.
E vi siete tranquillizzati.
Sono diventato
indipendente.
Davide, tu da che parte stai?
Fin dalla fondazione dell'arte stessa. Il teatro andava in scena perché l'intera polis si tassava. Con la patrimoniale, perché chi aveva di più pagava per gli altri, perché tutti partecipassero al rito collettivo in cui la crisi del presente veniva elaborata tramite la mediazione artistica. Perché già i greci l'avevano capito che la verità è indicibile, non si può nominare la verità. Ha bisogno della mediazione artistica perché affiori un qualcosa che permetta, come uno specchio, di guardarsi dentro, cercando di dotarsi di una prospettiva. Il finanziamento pubblico dell'arte, esattamente come la sanità pubblica e l'istruzione pubblica, sono conquiste di civiltà. Significa che la collettività comprende che un sistema più o meno chiuso, che possiamo chiamare Stato, per stare in piedi ha bisogno che siano pubblici la sanità, l'istruzione e la cultura. Cioè si autofinanzia perché queste tre colonne vertebrali del sistema possono essere accessibili dalla maggior parte delle persone. Vogliamo perdere quindi una conquista di civiltà? Secondo me non ha proprio senso nel mondo, perché significa votare un intero paese a una totale assenza di prospettiva. Perché quello che fa la cultura, che in quanto tale sarà sempre antitetica a un potere dato per sua propria natura, e finché ci saranno le ingiustizie sociali continuerà a vibrare proprio la fiamma della protesta.
La prima responsabile di questa disattenzione, quindi, è la classe politica.
Devo dire che disattenzione è un modo molto elegante per provare a raccontare quello che sta accadendo. Cioè, c'è una ignoranza del dispositivo arte, quindi teatro, musei, cinema, danza, che in un paese che si bea agli occhi del mondo intero come patria delle arti e delle culture, non so se faccia più spavento o se ormai sia maggiore la rassegnazione rispetto a questo totale misconoscimento delle dinamiche, delle pratiche, di ciò che accade.
D'accordo, ma se tu avessi la possibilità di decidere come intervenire, da dove inizieresti? Sempre Sandro Veronesi, nel nono episodio, ha proposto ad esempio di concedere l'ingresso gratuito nei musei ai giovani fino a 26 anni. Tu immagineresti una soluzione simile per il teatro?
Io comincerei dalle scuole. Cioè, come facciamo noi ad avere creato un patrimonio mondiale come l'opera e a non insegnare almeno i rudimenti dei libretti dell'opera nelle scuole? Come facciamo a non insegnare Giotto nelle scuole? Cioè tutti quegli artisti che con il loro lavoro hanno cambiato la percezione del mondo. Io comincerei dalla scuola, senza mai portare le scolaresche a teatro. Perché a me non piace lo spostamento in massa obbligatorio nei luoghi della fruizione, perché vai comunque a vedere dei lavori. E il singolo deve essere messo in condizione di decidere sempre. L'altro aspetto, farei sempre pagare il biglietto, perché è il riconoscimento di una professione. E quindi immediatamente il biglietto crea nella persona che entra una sorta di rispetto per quello che sta accadendo. Perché se paghi è leggermente più difficile che tu ti faccia i cazzi proprio nell'opera, perché anche altre persone hanno pagato. E poi io aumenterei il finanziamento alla cultura, che è miserabile rispetto ad altri paesi.
Questa è l'aria di O mio babbino caro, cantata dal soprano Valeria Sepe, diretta da Gianna Fratta e suonata a distanza da 40 orchestrali con tanto di mascherina. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube del Festival Puccini di Torre del Lago, dove avrebbe dovuto essere suonata l'opera. È solo uno dei tanti contenuti culturali che durante il lockdown sono stati diffusi online gratuitamente. Alcune compagnie hanno messo in rete i propri spettacoli e a volte anche le prove, ma i risultati non sembra siano stati proprio positivi. Secondo un'indagine di Impresa Cultura Italia Confcommercio, sono cresciuti del 47% i consumi televisivi, del 14% la lettura di libri e del 7% l'ascolto di musica. È aumentato del 34% l'utilizzo di piattaforme in streaming a pagamento e un lettore su 6 ha abbandonato la versione cartacea di quotidiani, riviste e fumetti in favore della versione digitale. Le sole cose andate male sono gli spettacoli online e addirittura un flop le visite virtuali a musei e siti archeologici. Questo perché, evidentemente, l'esperienza dal vivo non è facilmente sostituibile. Ma qui c'è un'altra questione. Tutte queste iniziative erano gratuite, appunto. Credi che questa scelta abbia fatto bene agli artisti e in generale al settore? oppure non rischia di cambiare la percezione dello spettatore e di conseguenza diminuire il valore della cultura?
Io parto da qualche anello precedente rispetto alla collana che tu mi stai mostrando. Qual è il dispositivo che è stato scelto per presentare il lavoro? Il dispositivo era tendenzialmente più o meno uguale per tutti, cioè era una camera che ti riprendeva in uno spazio neutro o intimo come quello di una casa, senza fari, microfoni, o il più delle volte tutto quell'apparato tecnico che comunque restituisce grande dignità alla professione che stai facendo. Detto questo, c'è stato uno soltanto in Italia che è riuscito a fare qualcosa di straordinario, che è Maccio Capatonda, che faceva nella sua TG quarantena veramente una elaborazione fantastica di 3-4 minuti di quello che vivevamo tutti. Ma è l'unica persona, tra tutto quello che ho visto io, che riusciva a essere interessante, profondo, articolato e complesso, perché è quello che ha capito il mezzo meglio di tutti. Quindi prima ancora che pensare all'offerta del lavoro, al regalo, chiamiamolo come vogliamo, bisognerebbe fermarsi a riflettere sul tipo di linguaggio che stai adoperando, che implicazioni esso ha e fin dove può arrivare.
Eppure, in tanti considerano la digitalizzazione dei consumi culturali come una grande opportunità. La spinta all'innovazione tecnologica è vista come il bicchiere mezzo pieno dell'emergenza nella quale siamo stati costretti negli scorsi mesi. Tu non credi che sia così?
Se io dovessi immaginarmi dentro un computer, è perché il lavoro che è stato fatto a monte prevedeva quel tipo di linguaggio come utilizzatore finale. Quindi determinati tipi di riprese, la camera montata più o meno vicino, o se uno vuole lavorare sull'assoluta povertà del mezzo, cercare di comprendere fino a che punto si può spingere questa povertà del mezzo per renderla coerente rispetto alla narrazione o alla frantumazione della narrazione stessa che si vuole offrire. Quindi io non è che escludo, dico che il teatro è un altro linguaggio. È soltanto l'assoluta misconoscenza del teatro può portare a creare dei calderoni del genere. Quello verso cui si potrebbe tendere, in cui si parla della ripresa degli spettacoli dal vivo, e ragazzi, si chiama cinema. Io ho fatto 30 gennaio, 30 e 31, 29, non ricordo, abbiamo fatto le riprese in teatro per la televisione. Ci hanno lavorato 40-45 persone. È un'operazione che ha indubbiamente dei costi che non ha la semplice scena, ma al tempo stesso avevamo noi delle camere montate sul palco con gli operatori nascosti dietro le quinte, in platea, delle camere in galleria, e abbiamo fatto dei backstage con il drone che riprendeva dall'alto. Quindi lo spettacolo col suo linguaggio entra a fare parte del linguaggio che viene adoperato per il mezzo di destinazione. Per fare quello sono necessari i piccioli, perché tutte le professionalità del caso entrino a fare parte del progetto. Si può fare tutto se si ha chiaro qual è il tipo di linguaggio, il tipo di mezzo che si sta andando ad operare.
Di solito chiudo gli episodi di questo podcast chiedendo un suggerimento. Ci vuoi consigliare anche tu un libro, un film, una serie televisiva che possa aiutarci ad andare incontro al domani?
Il mio consiglio va alla raccolta di poesie più... Io non sono un grande lettore di poesie, ma questo libro continuo a rileggerlo nel tempo. Sono le Elegie Duinesi di Rilke. E il motivo è molto chiaro. Rilke inizia queste sue elegie in una maniera carica di angoscia, con questa domanda in cui lui si chiede chi mai potrebbe udirlo dalle schiere degli angeli se lui urlasse il suo dolore. E questo urlo non riesce a trovare un altro che ne ascolti il carico di sofferenza, come se fosse un urlo chiuso dentro quattro mura bloccate. Motivo per cui, se io penso al domani, dentro di me sono convinto che i bambini che hanno vissuto il lockdown oggi emotivamente ricorderanno cos'è il lockdown e saranno loro, tra 30 anni, 40 anni, a cambiare il carcere, che è una delle grandi vergogne che stiamo vivendo adesso, uno dei luoghi dell'abuso sul corpo delle persone, che rende gli stati le persone che ci vivono non migliori di come si racconta. Ma la chiusura delle leggi dionesi è il grande capovolgimento, cioè questo attraversamento di ruoli dolore in cui alla fine Rilke ci regala una delle immagini più potenti, in cui c'è qualcosa che cade, che può essere la pioggia, può essere la foglia degli alberi. E lui dice: immagina cosa è di qualcosa che cade e mentre cade urla di felicità. La caduta come presa di coscienza di se stessi, della propria condizione di finitezza e mortalità, e allora sì, l'urlo diventa felicità perché liberazione.
Grazie a Davide Enia. Noi ci ritroviamo con Gianluca Picariello, molto più conosciuto con il suo nome d'arte, Gemon. Cantautore, rapper, Gemon è uno dei leader delle istanze che arrivano anche dalla musica popolare, un settore pesantemente colpito dagli obblighi e dai divieti del coronavirus. Parleremo di concerti e di un nuovo modo di intendere lo show business. Ci sentiamo presto. Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Gianluca Ferraris e Francesca Negri. Letture di Roberto Marinelli ed Elena Scalet. Produzione di Carlo Annese.